Quando parliamo di Afghanistan e sistemi di dati biometrici, parliamo in realtà di numerosi progetti, numerose attività e numerosi database. Innanzitutto quello che è quello del sistema di identità nazionale, che è stato realizzato nel tempo in forma prima cartacea, la taschera, e poi digitale, iTaskira, dal 2018. Si tratta di sistemi di identificazione che servono sia come documenti di identità, sia di residenza che di cittadinanza. Nella, diciamo, forma in cui è stato, diciamo, riportato, le carte di identità oggi contengono queste informazioni: fotografia, un numero identificativo nazionale, nome del padre e del nonno, descrizione fisica, luogo di origine, luogo e data di nascita, sesso, stato civile, lingua madre, professione e numero di registrazione. Ora, questo porta, diciamo, numerosi problemi. Intanto il tema dell'esclusione, quindi nel momento in cui si crea un sistema di identità nazionale, per esempio, la sua forma vuol dire che, per esempio, le donne hanno maggiore difficoltà a ottenerlo. C'è poi tutta una controversia rispetto al tema della cittadinanza e dell'etnia, che non a caso ha creato poi problemi nel momento in cui le forze occidentali hanno sostenuto questi progetti. Per esempio, questo tema di identità digitale è stato sostenuto finanziariamente prima dagli Stati Uniti, che si sono poi ritirati nel 2015 dal progetto, e poi dall'Unione Europea nel 2016, perché nel momento in cui le carte d'identità hanno iniziato a contenere dati sull'etnia, l'Unione Europea ha deciso di non sostenere questo tipo di attività. Ci sono poi altri database legati al, diciamo, attività di sviluppo, quindi di sostegno della popolazione. In questo sistema di identità nazionale è stato coinvolto anche l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, e il sistema di identità nazionale è anche parte del, diciamo, programmi di inclusione sociale della World Bank. E questo per l'identità, diciamo, per i sistemi di identità. Problemi di sistemi così sono numerosi, sono poi problemi che ci sono in tutti i sistemi di identità biometrici, quindi il tema di governance, il tema di mantenimento, di aggiornamento della piattaforma, di sicurezza della piattaforma, e poi ovviamente abbiamo i problemi specifici dell'Afghanistan, di quello che può voler dire i talebani prendere, diciamo, possesso, il nuovo governo talebano prendere possesso di un sistema del genere. Già nel 2016-2017 ci sono stati, diciamo, media hanno riportato che i talebani avevano utilizzato degli scanner biometrici per identificare e fermare cittadini e addirittura pare giustiziare cittadini che facessero parte delle forze di sicurezza. Non è chiaro da dove venissero questi dati, queste informazioni. Ma ovviamente il rischio è molto chiaro. Su questo si costruisce, cioè si innesta un altro tema, il tema delle elezioni. Questo sistema di identità è stato utilizzato anche per creare un primo registro elettorale nel 2018, anche qui con molti problemi, diciamo, comuni ai sistemi biometrici di utenza. Ecco, per chiarire, a differenza di una carta d'identità cartacea, un sistema di identità biometrico contiene dei dati che sono unici per la persona, quindi questo vuol dire che può essere da un lato identificata univocamente, dall'altro che appunto nel momento in cui quel documento non è più valido, non è altrettanto facile creare una nuova carta d'identità, perché vuol dire prendere i nuovi dati, fare delle verifiche, quindi è tempo e, diciamo, difficoltà logistiche, ma questo è una cosa che, diciamo, possiamo vedere anche nel nostro piccolo facendo una carta d'identità biometrica oggi in Italia. E, nello stesso, appunto, nel contesto elettorale, l'azienda tedesca Dermalog, che aveva il contratto per creare il sistema per le elezioni presidenziali del 2019, aveva confermato che quasi 2 milioni di voti erano stati registrati biometricamente, ma poi la stessa commissione indipendente, commissione elettorale indipendente, aveva confermato che c'erano state intrusioni nei server, c'erano stati problemi di registrazione sui dati biometrici e che l'affluenza era stata la più bassa di ogni elezione sin dal 2004. Da collegare è quello dei programmi creati dal Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti diciamo, legati alle operazioni militari. Finora abbiamo parlato di sistemi di identità in cui gli Stati Uniti e altri paesi erano coinvolti, ma poi c'è tutto quello che diciamo, che si lega alla lotta al terrorismo. Quindi per riconoscere i terroristi dalla popolazione civile. In questo caso gli Stati Uniti hanno testato dei prototipi biometrici in Afghanistan nel 2002 e in Iraq nei centri di detenzione nel 2003. Facendo in modo che appunto venissero raccolte impronte digitali, fotografie e DNA da coloro che erano detenuti in quei centri in quel momento. E per fare questo, quindi per raccoglierli e per conservarli, il Dipartimento di Difesa ha lanciato quello che si chiama ABIS, Automated Biometric Identification System, quindi il sistema di identificazione biometrico, che è praticamente il database centrale dei dati biometrici raccolti dall'esercito statunitense. Largamente dati che sono largamente provenienti da persone in Afghanistan e in Iraq, detenuti, prigionieri di guerra, persone che lavorano su basi militari, polizia irachena, ma anche persone che hanno ricevuto dei microprestiti, e chiunque in generale abbia un'identità che possa essere considerata un problema di sicurezza nazionale. Si stima che del 7 milioni e mezzo di identità contenute nel database di Avid, 3 milioni siano state raccolte in Iraq e 2 milioni e mezzo in Afghanistan. E su questo, insomma, se c'è interesse, vi segnalo anche un nostro studio e analisi sul sito di Privacy International. Ovviamente, insomma, come è facile immaginare, questi database non sono stati costruiti con un assessment dell'impatto, diciamo, una valutazione di impatto dei diritti umani, di prevenzione degli abusi che ci potevano essere. L'Economist tempo fa aveva addirittura riportato che cittadini afghani venivano presi dalle moschee, dalle loro case, insomma, trasporto pubblico per raccogliere questo tipo di dati e, insomma, poter cross-referenziarli. Quindi anche qui c'è, insomma, un tema molto, molto significativo di dati raccolti, utilizzati vastamente e in qualche modo, diciamo, a impatto della popolazione, ma senza una riflessione sulle conseguenze per queste persone. Parliamo di varie cose, cioè sono vari potenziali rischi, come già insomma evidente dalle diverse tipologie di sistemi. Non ho, diciamo, affrontato tutto il tema di quelli che si chiamano digital data trails, quindi diciamo un po' le tracce che lasciamo anche con l'utilizzo dei social media, e questa è una cosa di cui si è sentito parlare in questi giorni, cioè si è sentito parlare di persone che hanno cancellato le loro foto, le loro, diciamo, identità digitali per evitare di poter essere riconosciuti, quindi anche questo è un tema, diciamo, non strettamente legato ai sistemi di identità biometrici, ma chiaramente un pericolo pressante. Rischi, allora, quello uno è, come detto, è quello che in inglese si chiama mission creep, cioè dati raccolti, grandi quantità di dati raccolti, oltre il, diciamo, il bisogno per cui vengono inizialmente raccolti, che possono poi essere riutilizzati per altre funzioni. Quindi in questo caso ovviamente il rischio anche derivante dal nuovo governo e come potrebbe utilizzarli e come potrebbe mettere in pericolo a cittadini afghani, questo è un tema però ovviamente generale dei sistemi di identità biometrici. Per fare un esempio storico molto, molto citato, il sistema che IBM aveva creato, diciamo, per le elezioni, per il censimento tedesco, il punch card system, quindi diciamo, venne poi utilizzato successivamente dai nazisti per identificare gli ebrei che vivevano in Germania. Quindi questo ovviamente, diciamo, questi sono casi ovviamente particolari, ma poi il mission creep è un po' un tema di tutti i sistemi biometrici e di identificazione. Ci sono poi ovviamente tutto quello che è tracciamento, identificazione e ridentificazione, perché quando si parla di un sistema biometrico, di nuovo si parla di un sistema con dati che riconoscono univocamente una persona e in cui la riidentificazione è estremamente facile, molto più facile di quanto si pensi, cioè si parla molto di anonimizzazione dei dati, in realtà a maggior ragione con dati biometrici, ma non, insomma, non solo, la riidentificazione è una cosa, diciamo, che può succedere, diciamo, si può verificare con una certa facilità. Poi c'è il tema ovviamente della sicurezza di questi database, sono sistemi informatici complessi che sono vulnerabili alle intrusioni e a quelli che si chiamano data breach, quindi diciamo sistemi che vengono penetrati e dati che vengono prelevati, diciamo. E di questo anche qui parliamo del caso dell'Afghanistan, ma di questo sentiamo parlare molto frequentemente anche in ambito di aziende che insomma, dovrebbero avere significativi investimenti per proteggerli, ma che vengono, come si dice, già bucate e i dati vengono raccolti. Quindi poi appunto le conseguenze a seconda dei contesti sono ovviamente differenti, ma sono numerose e sono problematiche, anche perché appunto non potendo facilmente cambiare un dato biometrico, così come cambiamo una password, sono dati che identificano la persona a vita. Temi come il furto di identità, frode, perdita finanziaria, per parlare di cose più, diciamo, quotidiane, sono sicuramente dei rischi di alto livello. Quindi sono, per puntualizzare, sono rischi di cui vediamo ovviamente le conseguenze specifiche in Afghanistan, ma che sono rischi inerenti a questo tipo di sistemi, quindi che andrebbero sempre valutati.
You're playing an extra.
cosa fare a questo punto? Sicuramente presto avremo maggiori informazioni su quale sia la situazione da questo punto di vista. I media continuano a seguire questo tema e gli esperti, continuano a parlarne. Coloro che hanno ruoli e responsabilità nello sviluppo, nel mantenimento e nel finanziamento di questi sistemi digitali in Afghanistan devono prendere provvedimenti, devono agire per minimizzare il più possibile, per ridurre il più possibile i danni. Per la popolazione, quindi per chi crea e mette in azione questi sistemi, che i dati e le infrastrutture siano protetti da utilizzi non previsti, abusivi e pericolosi, per le entità straniere che lavorano nel paese, appunto, ricordiamo, non parliamo soltanto di stati, di forze militari, ma parliamo di delle istituzioni che finanziano, che sostengono lo sviluppo e che agiscono, diciamo, agenzie umanitarie che si occupano di sviluppo. Anche qui è molto importante mettere in sicurezza dati e infrastrutture, perché possono essere un obiettivo anche quello, un obiettivo tra l'altro che colpisce le persone più vulnerabili in questa situazione. E infine l'industria, diciamo, coloro che le aziende che sono state coinvolte in tutto questo. Ci sono numerose aziende americane, europee che sono state coinvolte nella creazione di questi sistemi, ma che poi sono coinvolte anche, per esempio, le piattaforme di social media, gli operatori di telecomunicazioni. Anche qui è fondamentale che dati, prodotti, strumenti, infrastrutture siano messi in sicurezza da appunto intrusioni e abusi. Dietro ogni identità digitale, dietro ogni numero di telefono, dietro ogni account social media c'è una persona, e questo è anche un po' il rischio di perdere di vista che ci sono delle persone, degli individui che sono a rischio e il cui rischio può venire da numerose parti, inclusi dai sistemi che sono stati creati per aiutarli. Per sostenerli anche dal punto di vista umanitario in questo momento di difficoltà. Quindi è fondamentale la sicurezza dei sistemi e poi dal punto di vista dell'utilizzo militare vedremo poi come questi sistemi vengono utilizzati e messi in sicurezza.